Mercoledì, riunione di preghiera. Domenica prossima, ecco, pian piano la mente comincia a funzionare. Domenica prossima per gli adolescenti e per i giovani più grandi, non mi chiedete a chi mi sto riferendo, però questo gruppo astratto, ecco, grazie Luca, se ci fosse Mario verrebbe anche lui. Comunque andremo al lago per passare un po' di tempo, doveva essere per chiudere l'anno degli adolescenti, però l'anno degli adolescenti già abbiamo lasciato alle spalle, però andiamo lo stesso, vero Sergio? Ecco, andiamo. Ok, non c'è altro per quanto riguarda gli annunci. Adesso vorrei chiamare la vostra attenzione al nostro gruppo di ospiti che abbiamo con noi questa mattina. Loro sono dei carissimi fratelli. I'm gonna have Dave come on up here if you could. Chiederò a Dave di venire qui davanti per darci qualche parola. Lui vi spiegherà chi è. I'm having you come up. You can explain who you are. Who is this man that is in front of them? Chi è questo uomo che si trova davanti a voi? Ve lo dirà lui.
Saluti da Maple Lawn Baptist Church.
Ok, devo tradurlo? Sometimes
I have to translate the attempt at speaking Italian,
but this time was okay.
Okay.
A volte devo tradurre il tentativo di parlare italiano, però questa volta è andata.
Grazie a Luca.
Grazie a Luca, ecco. Sì.
We had the privilege of working with you at Maple Lawn for 5 anni.
5 anni, yeah. Abbiamo avuto il privilegio di collaborare con Keith e Deborah per 5 anni nella chiesa di Maple Lawn in Grand Rapids.
So, the greetings are from the whole church.
E i saluti ve li porto da tutta la chiesa.
When Keith asked me to, provide greetings,
quando Keith mi ha chiesto di portare un saluto,
I thought about, what I could say.
Ho pensato cosa potrei dire.
So I looked at all of the greetings in the epistle.
Ho guardato tutti i saluti nelle epistole di Paolo.
So I'd like to talk about a little of each of them.
E voglio solo dire qualcosa riguardo alcuni di loro.
No, no.
No. Ha detto di tutti loro, ecco.
And actually,
se non lo farà, ecco.
And actually I was looking at the epistles to churches.
E in realtà stavo guardando i saluti alle chiese.
And I missed Saint Peter.
E ho saltato quello di San Pietro.
So in Second Peter, the greeting in Second Peter.
E c'è un bel saluto in 2 Pietro.
I read that last.
L'ho letto per ultimo.
And it really spoke to me.
E mi ha parlato veramente.
So I'm going to read 4 verses.
Voglio leggere 4 versetti.
2
Pietro 1. Pedro è Spanish, però gli spagnoli hanno capito. 2 Pietro. 2 Pietro 1.
Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord.
Se l'avete letto, dice così, lo leggo anch'io. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù il nostro Signore.
As his divine power has given us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.
La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza.
What spoke to me was the first verse.
Quello che mi ha toccato in modo particolare è il primo versetto.
Where Saint Peter is talking to, Christians.
Pietro sta parlando a dei credenti.
And, he refers to, salvation, salvezza.
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 Yeah.
As a precious, a like precious faith.
E si riferisce alla salvezza in questi termini. Dice che è una salvezza, un dono come la nostra. Hanno tenuto preziosa come la nostra, quanto la nostra.
So it's a privilege for us to worship with fellow believers that have a like precious faith.
Ed è per noi un vero privilegio, un onore poter lodare Dio con coloro, altri credenti che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra.
And isn't it great that it's an equally precious faith? It's as equally precious to us as it is to you, as it was to Peter.
E non è bello riflettere sul fatto che questa fede, questa salvezza è preziosa tanto per noi quanto lo è per voi, quanto lo era per Pietro.
And the rest of that passage that we read talks about the truth and righteousness, and it's a pleasure for us to worship at Chiesa Veritas. Mm-hmm.
E il resto del brano parla della giustizia e la verità, e per quello per noi è un vero privilegio poterlo dare insieme con Chiesa Veritas.
So greetings, saluti.
Saluti, yeah, the tea, saluti.
Saluti.
Yeah,
and grazie.
Grazie a te, thank you. Grazie. Sì, è incredibile vedere i nostri fratelli qui, a questo lato dell'Atlantico, tante esperienze e ricordi che abbiamo fatto insieme in questi anni di collaborazione. È veramente, l'ho detto magari di sfuggita, ma per me una tappa formativa della mia vita è stata proprio a Maple Lawn Baptist Church, insieme ai fratelli Johnson e Liz, e ringrazio Dio per loro. Bene, vogliamo adesso attingere il messaggio che il Signore ha per noi dalla sua parola. Vi incoraggio ad aprire le Bibbie in Levitico 11. Levitico 11. Voglio leggere soltanto i primi 8 versetti. I primi 8 versetti e poi scaveremo quello che il Signore ha da dirci. Levitico 11. Poi il Signore disse a Mosè e ad Aronne: parlate queste cose ai figli di Israele, questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutte le bestie che sono sulla terra. Mangerete ogni animale che ha l'unghia spartita, il piede forcuto e che rumina. Ma tra quelli che ruminano e tra quelli che hanno l'unghia spartita non mangerete questi. Il camello, perché rumina ma non ha l'unghia spartita, lo considererete impuro. L'irace, perché rumina, ma non ha l'unghia spartita, lo considererete impuro. La lepre, perché rumina, ma non ha l'unghia spartita, la considererete impura. Il porco, perché ha l'unghia spartita e il piede forcuto, ma non rumina, lo considererete impuro. E non mangerete la loro carne e non toccherete i loro corpi morti, li considererete impuri. Signore Dio, noi ci approcciamo questa mattina alla tua santa parola. Signore, per quanto questi versetti ci possano sembrare di essere qualcosa che non ha niente a che fare con le nostre vite, può sembrare che non ha niente da donarci, ma Signore, io ti prego che attraverso l'opera del tuo Spirito tu possa prendere queste parole, il messaggio che hai messo sul mio cuore, e possa trasmetterlo tu ai ascoltatori. Veniamo con le mani vuote, sia io che parlo, sia i miei fratelli che ascoltano. E abbiamo bisogno che tu venga incontro al nostro bisogno, Signore Gesù. E te lo chiediamo nel tuo potente nome. Amen. Amen. Non penso che sto dicendo una sciocchezza se dico che a prima lettura questi versetti sembrano di essere, non lo so, soddisfacenti o rinfrescanti, come un boccone di sabbia. Cosa hanno da darci questi versetti? Cosa ha da trasmettere? Cosa sta cercando Dio di dirci in Levitico 11? E prima di prendere un po' il filo del messaggio che Dio ha messo sul mio cuore, voglio che andiamo a Ezechiele 16, dove il Signore ci dà una parabola molto interessante. Magari l'avete letto di sfuggita, magari avete riflettuto, su questa parabola che il Signore Dio presenta riguardo la condizione in cui lui trova il popolo di Israele. Non leggeremo tutto, ma capirete per quale ragione sto iniziando qua. In Ezechiele 16 il Signore dice che, versetto 3, la tua origine per la tua nascita nel paese del Canaan, tuo padre era amoreo, tua madre una etita, e dice che quando al giorno della tua nascita, il giorno che nascesti, l'ombelico non ti fu tagliato, non fosti lavata non acqua per pulirti, non fosti sfregata con il sale, né fosti sfasciata. Poi versetto 5 dice che era lasciata, gettata nell'aperta campagna il giorno in cui nacque il popolo di Israele. E poi versetto 6 è un po' l'immagine e il pensiero che voglio che rimanga radicato nelle nostre menti. Quando Yahweh dice, io ti passai accanto e vidi che ti dibattevi nel sangue. Vidi che ti dibattevi nel sangue. Come detto, questa è una parabola di come il Signore trovò il popolo di Israele. Descrive la sporcizia, l'abbandono da parte dei genitori, lì in aperta campagna, vulnerabile, disprezzata, riuscite a vedere la piccola creatura. In aperta campagna, coperta di sangue, magari lì si attaccano dei pezzi di fango, di terra. C'è un odore, una puzza. Perché? Perché è immersa nel sangue. E questa piccola creatura che si muove freneticamente, magari ci viene in mente la piccola Sara, che si muove a spasmi, è reso impuro, e impuro davanti agli occhi dell'Eterno. Se andassimo avanti vedremo come il Signore viene incontro a questo problema. Come detto, questa è una parabola della condizione del popolo di Israele nel momento in cui Dio lo trova, ma voglio che noi facciamo un'altra applicazione. Per me è una parabola molto utile per riflettere sulla condizione dell'anima dell'uomo, dell'anima dell'essere umano. E vediamo che se applicassimo questa parabola a noi come esseri spirituali e pensassimo all'anima dell'uomo in questa stessa condizione, pensiamo a quanto è delicato l'anima dell'uomo, quanto è preziosa questa parte dell'uomo. L'uomo che vive nella sfera spirituale, l'uomo che è creato nella sua anima per avere una interazione continua con l'Iddio dell'universo, ma che per colpa del peccato si è reso sporca e si è resa impura. Non pensiamo spesso a due cose, tante altre, ma almeno due. Non pensiamo spesso alla nostra condizione spirituale, vero? Siamo materialisti, siamo persone che vogliono toccare e sentire e pensiamo ben poco alla nostra natura spirituale e non pensiamo spesso ancora di più alla salute della nostra anima. La salute della nostra anima. Salute che è determinata ed è condizionata dalla propria purezza. La purezza. La salute dell'anima è salubre in quanto è puro. Ed è questo quello che voglio sviluppare in questa mattina. La salute dell'anima è condizionata dall'assenza delle influenze che corrodono o rovinano l'anima. Ora, cosa c'entra questo con Levitico 11? Torniamo al brano che abbiamo davanti a noi. Perché Levitico 11 mette il fondamento all'insegnamento biblico del significato della purezza spirituale. Ok? Della purezza spirituale. Levitico 11 è stato scritto, preservato e consegnato a noi non perché Dio ha detto diamo una buona dieta agli esseri umani. No! Non è un libro di dieta la Bibbia, ok? E tante persone, ho parlato con diverse persone che filtrano il moscerino, ingoiano il camello e entrano in questi versetti e pensano che si tratta di come coltivare la salute del corpo. Non si tratta di questo. Sta mettendo un fondamento che poi tutto il resto della Bibbia svilupperà per spiegare che c'è una differenza netta, sostanziale, tra ciò che è impuro davanti a Dio e ciò che è puro. Dio ha scritto questo perché ha un significato spirituale. Dio non è tanto interessato alla tua salute fisica, sapevi? È interessato alla tua salute spirituale, giusto? Ma noi non ragioniamo così, non pensiamo in questi termini. Ora, Levitico 11, perché è stato messo giù questi versetti? Prendiamo di nuovo il nostro faraone di Egitto a cui abbiamo fatto riferimento settimana scorsa. Immagina che Dio non ha dato Noè, non ha dato Isacco, non ha dato Abramo, non aveva dato nessuno di loro, e lui viene un giorno a Faraone, voce dal cielo, e cita Isaia 52, 11, non toccate nulla di impuro al Faraone. Che vuol dire? Cosa vuol dire non toccare nulla di impuro? Ma è questo esattamente quello che sta mettendo la base Levitico 11. Guardate soprattutto il versetto 43. Quando lui dice, non vi rendete abominevoli. Poi dice a causa di questi animali. Gli animali sono oggetti usati da Yahweh per distinguere ciò che è puro da ciò che è impuro. E dobbiamo mettere enfasi su quella parte. Non vi rendete abominevoli. Versetto 44. Dice, non contaminate le vostre persone. Non contaminate le vostre persone. Versetto 47, questo è il versetto chiave per capire, dice, perché sappiate discernere ciò che è impuro da ciò che è puro. Questa è la ragione. Dio vuole che noi, Chiesa del XXI secolo, impariamo a discernere, distinguere ciò che è puro e ciò che è impuro. E questo è il principio che il resto dell'Antico Testamento svilupperà. E col passare del tempo a questa razza umana che devi parlarli proprio con gesti, devi parlare con questo un animale impuro e questo un animale puro, perché se no non capisce l'uomo. Ma pian piano con la rivelazione arriva Ezechiele, per esempio, in cui comincia a parlare ad un altro livello e dice, sì, questa contaminazione della quale vi ho parlato, voglio portarlo a un nuovo livello affinché voi capiate che c'è una contaminazione interna, spirituale dell'anima. Ezechiele 22,3 dice, tu fai idoli per contaminarti. E vedi, se non c'è la base di Levitico, non si capisce bene cosa contaminarsi, che significa. Sì, ci sono delle cose che contaminano l'uomo. E finalmente si arriva al Nuovo Testamento. Il pinacolo dell'insegnamento in cui leggiamo queste parole del Signore Gesù Cristo, beati i puri di cuore, perché loro vedranno Dio. Di cuore, i puri spiritualmente, i puri nell'anima, è quello che si interessa a Dio. E tutto inizia qua, dove Dio dice senza balbettare quello che è la realtà davanti ai suoi occhi, dice che ci sono cose che dobbiamo considerare impuri, Levitico 11,5, perché rendono impuro al uomo. Rendono impuro all'uomo. Anche andando avanti lo dice ripetutamente. Ora, perché faccio un'applicazione spirituale di questi versetti? Perché me lo dice Gesù. Gesù mi dice in Marco 7,19, così dicendo, dichiarava per tutti i cibi puri. Non è una questione di cibi. Ci siamo? Poi dice più avanti Paolo, ora non è un cibo che ci farà graditi a Dio, se non mangiamo non abbiamo nulla di meno e se mangiamo non abbiamo nulla di più. Non si tratta di cibo. Si tratta della contaminazione dell'uomo. Atti 10,15 dice la stessa cosa. Punto numero 2. L'uomo può rendersi impuro, può portare corruzione, degrado, ruggine alla propria anima se entra in contatto con, se ingerisce, se vogliamo, ciò che Dio ha chiamato impuro. Qualche versetto. Efesini 4:22. L'uomo può rendersi impuro attraverso contatto con cose che Dio ha chiamato impuri. Efesini 4:22. Una frase soltanto nell'ispirazione dello Spirito. Versetto 22 dice: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta, di spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe, come? Seguendo le passioni ingannatrici. Il vecchio uomo si corrompe. C'è una corruzione, c'è un degrado, c'è una rovina spirituale attraverso contatto con passioni carnali. Altro versetto, Galati 6:8, dice: chi semina per la carne mieterà corruzione. Chi semina per la carne, chi investe nella carne, seminerà, porterà su se stesso corruzione nella propria carne. Noi non parliamo spesso della contaminazione spirituale. Non parliamo spesso di come il cedere alla pigrizia, o di come cedere alla gelosia, o alla cupidigia, o alla rabbia, o a tutti questi sfoghi della carne. Non parliamo spesso di come ci rendono impuri davanti al Signore. Le discipline spirituali non si menzionano quasi mai più nella Chiesa moderna. Siamo materialisti, non siamo spirituali nel nostro ragionamento. La meditazione, non parliamo della meditazione. Non parliamo dell'importanza della solitudine per prenderci cura delle nostre proprie anime. Non ci fermiamo a autoesaminarci per vegliare sulla condizione delle nostre anime. E non siamo neanche abituati a usare il discernimento per chiederci: è questo qualcosa che può fare incisione sulla mia anima? Quando è l'ultima volta che ti sei fermato? Per dire: che impatto spirituale avrà su di me fare questo, parlare con questa persona, eccetera, eccetera. Le discipline spirituali, fratelli e sorelle, devono essere urgentemente riscoperti nella Chiesa. Urgentemente. E non chiederò perdono per fare riferimento ad alcuni dei nostri antenati evangelici. Loro vegliavano per la loro salute spirituale. Leggi i diari di David Brainerd, leggi di McChain, di George Whitefield. Avevano anime salubre, anime che erano gigantesche. Perché? Perché si prendevano cura delle cose che possono contaminare e assoggettare, rendere impuro l'essere umano. Loro hanno capito che la chiamata a essere puri di cuore è per tutti noi. Per tutti noi. Ma possiamo guardarci in giro e dire: perché non abbiamo uomini e donne come quei giganti? Dove sono i David Brainerd oggi? Potrei raccontarvi storie, vi ho già raccontato. McChain, uomini di un calibro. Donne, Amy Carmichael, un calibro di spiritualità. Perché non ci sono? Perché non ci fermiamo a prendere sul serio il fatto che ci sono degli agenti che corrodono, che fanno male, che contaminano le nostre anime. Gesù, Dio non ha scritto Levitico 11 per nessuna ragione. Possiamo danneggiare le nostre anime. Qual è il nostro problema? Pensiamo di poter pensare quello che vogliamo, dare sfogo alle nostre passioni come vogliamo, guardare ciò che vogliamo, e pensiamo che facendo questo non ci saranno delle conseguenze. È una delle bugie più grandi sataniche, perché incidono, e come, nella nostra condizione dell'anima. Guardate un po' quello che dicevano i nostri antenati. Alla fine della vita di McChain, tutte le persone intorno a lui dicevano: fino alla fine si vedeva la crescita della sua anima. Le devozioni in famiglia erano piene di vita e gioia fino alla fine, fino all'ultimo giorno. Il modo in cui leggeva un capitolo della Bibbia ti faceva pensare a un uomo che filtrava la sabbia in un setaccio in ricerca di pezzi d'oro, poi lo prendeva fuori e ti lo faceva vedere e diceva: guardate cosa ho trovato. Perché questa qualità di vita? Lo dice lui. Trovo che solo il parlare di alcuni peccati contamina la mia mente e mi porta a tentazione. Solo il parlare! Trovo che Dio vieta ai santi di parlare delle cose che loro fanno in segreto. E poi lui dice, vegliando su se stesso, devo evitare questo. Devo evitarlo. Mi devo tenere lontano da questo tipo di parlare perché mi contamina. George Mueller, questi ultimi 3 giorni ho avuto poca vera comunione con Dio. Mi sono sentito debole spiritualmente. Diverse volte mi sono sentito irritato. Che Dio mi aiuti a spendere più tempo nella cameretta. Hai sentito qualcuno che parla così oggi? Perché vi parlo di questi giganti? Qualcuno dirà, ma mi fai sentire come un pigmeo spirituale, mi fai sentire così piccolo. Quello che stai dicendo veramente, io voglio rimanere qua. Non mi mettere davanti un esempio, non mi mettere, io voglio rimanere qua nella mia vita spirituale comoda, rimpicciolita. Ma questo non è quello che Dio vuole per noi. E io voglio coltivare una sana invidia, no, di questi uomini che dimostrano la strada, sono come dei battistrada che mi fanno capire che io non ho toccato neanche gli estremi lembi delle possibilità della grazia di Dio. Di comunione, di vita. John Wesley evitava qualsiasi cosa che poteva contaminare la sua anima. Una volta disse, mi lascerei prendere dall'ansia come mi lascerei scappare una parolaccia. Cioè mai. No, io non mi faccio prendere dall'ansia. Non darò libero sfogo alla mia carne per portare corruzione al mio uomo interiore. Non lo farò. Potremmo elencare delle ragioni per cui abbiamo perso di vista la vera minaccia alle nostre vite spirituali, magari un altro sermone, ma penso che il punto fondamentale è questo. Siamo materialisti. Noi guardiamo il guscio delle cose. Siamo ossessionati con organizzazione, strategia, siamo ossessionati con il modello del mondo degli affari che ci è stata data la Chiesa e tutto il tempo le nostre anime, come quella piccola creatura di Ezechiele 16, langue. Ed è a malapena viva. E noi diciamo no, ma siamo ricchi, siamo vivi, siamo pieni. Ma se avessimo uno sguardo per un attimo sulla condizione delle nostre anime, cosa rivelerebbe di noi? Cosa ci direbbe? Non pensiamo spiritualmente, fratelli e sorelle. Dobbiamo coltivare una prospettiva spirituale delle nostre vite. Numero 3. Può un credente nato di nuovo essere reso impuro spiritualmente? Può un credente nato di nuovo rendersi impuro spiritualmente? Vorrei fare qualche affermazione sulla condizione nella quale l'uomo nasce. Non ho tempo di entrare in profondità. Penso che tutti siamo d'accordo che l'uomo nasce in uno stato di impurezza, vero? Il peccato originale è una macchia sull'anima dell'uomo. Genesi 2:25, quando Adamo ed Eva prima non avevano vergogna e poi si devono coprire perché hanno vergogna, è un sintomo dell'impurezza loro. Non è vero? Fai qualcosa di impuro e cosa vuoi fare? Vuoi nasconderlo. Vuoi che nessuno sappia di quello che tu fai e senti una vergogna scandalosa. Questa è la condizione dell'uomo. E ci sono altri versetti come Isaia 64 e 4. Che a dire del credente nato di nuovo? Qua bisogna fare due, diciamo, braccio dell'insegnamento, perché la purezza spirituale viene insegnata in due categorie. La prima è la posizionale. La purezza posizionale. Cosa significa questo? Significa che nel momento in cui tu credi in Cristo Gesù e la tua mano tocca in modo spirituale quella croce, come è successo a Isaia, l'iniquità ti è tolta, il carbone acceso ti ha tolto l'iniquità. Questo è una purezza posizionale. Ci sono tanti versetti, ma vedremo solo uno. Voglio che vediamo Tito 2,14. Tito 2,14. Questo parla della purezza posizionale. Dice così. Gesù ha dato se stesso per noi, per riscattarci di ogni iniquità e fare che cosa? Purificarsi. Un popolo che lo appartenga. Fratello e sorella, se tu cerchi la purezza della quale parleremo adesso, quella personale, senza la base della purezza posizionale, tu impazzirai. Non ce la farai a essere puro e poi diventerai pazzo. Perché la purezza biblica non è qualcosa che stiamo cercando di raggiungere, ma qualcosa che stiamo tirando fuori da noi. Ce l'abbiamo già dentro per il sacrificio di Cristo in croce. Un altro versetto Ebrei, guardate questo bellissimo versetto, se tu lotti con idee sulla tua propria purezza, guardate cosa dice. Egli che è lo splendore della sua gloria, impronta della sua essenza, solo colui che è divinità pura può compiere l'opera che poi viene descritta. Guardate che bello. Dopo aver fatto la purificazione dei nostri peccati, si è seduto. Non è una buona notizia. Io che mi considero impuro, so che sono impuro, so che le mie motivazioni sono corrotte, so che do sfogo a tanti tipi di gelosie, di cupidigie. Gesù ha compiuto la purificazione. Una volta per sempre. E poi si è seduto. Non c'è più niente da fare. Non puoi aggiungere, non puoi togliere. Quello che sei chiamato a fare è a realizzare. A realizzare. E questo è di quello che parla un'altra serie di versetti. Se volete scriverli per guardarli dopo, ve li do. Prima Giovanni 1,9. Il sangue di Cristo ci purifica di ogni iniquità. 2 Corinzi 7,1. Avendo queste promesse, purifichiamoci di corpo e di spirito. Però voglio che vediamo Prima Giovanni 3,4. Prima Giovanni 3,4. Per parlare e farvi vedere il concetto biblico della purezza personale. Purezza personale. Prima Giovanni 3,4. Guardate che versetto. Scusate. 3,3. Chiunque ha questa speranza, cosa dice? Si purifica come egli è puro. Da che lato dell'equazione è messa qua la responsabilità di purificarsi? Dal lato dell'uomo. E noi dobbiamo imparare a equilibrare queste due serie di versetti. Siamo già puri? E se non capisci che sei già puro per la croce di Cristo, tu non hai nessuna speranza per purificarti come Egli è puro. Ma se tu hai questa speranza, che tu un giorno vivrai in gloria, che tu hai già la caparra dello Spirito Santo in te, di conseguenza ti purificherai come Egli è puro. Di conseguenza. Qualcuno dice: io non so se sono puro. Credo nella croce di Cristo, ma amo il mio peccato. Sei venuto veramente alla croce di Cristo? Hai amato veramente la croce di Cristo più dei tuoi peccati? Perché noi nella Chiesa evangelica tante volte diamo una falsa sicurezza alle persone, diciamo, sì, sì, ma Cristo ti ha già purificato, sì, ma qua dice che se tu hai questa speranza, tu ti purifichi come Egli è puro. Dov'è la Chiesa pura di Gesù Cristo? Dov'è la Chiesa, la sposa, ossessionata con la propria purezza? Però voglio ripetere, se tu provi a purificarti senza la croce e che la tua purificazione pratica deve essere ancorata nella dottrina, questa dove la dottrina viene in aiuto, nel nostro cuore soggettivo, il nostro cuore che è su e giù. Devi ancorare il tuo tentativo di purezza nella croce di Cristo Gesù. È l'unica cosa che ti ancorerà quando il tuo peccato ti sta davanti. Ora, voglio parlare, adesso come ho detto, di questa domanda. Può un credente rendersi impuro spiritualmente? La risposta è sì, ovviamente. Ovviamente sì. Non perde la salvezza. No, se veramente in Cristo. Però può vivere in una condizione di più o meno purezza spirituale. Può essere più o meno influenzato, governato dalle passioni ingannatrici che corrodono. Amen? Non penso che ci sia dubbio su questo. Però a volte ci dimentichiamo. Giacomo 4,8, parlando ai credenti, dice: purificate i vostri cuori. C'è un credente qua? Allora per te, per me. Davide, Salmo 51,7, purificami con isoppo e sarò puro, lavami e sarò bianco come la neve. Davide piangeva al cielo: ho bisogno di purificazione, Signore. Poi 2 Corinzi 7, ci chiama a purificarci di ogni contaminazione di carne e di spirito. Se ci chiama a purificarci, ci sarà una ragione, perché possiamo essere più o meno puri agli occhi di Dio. Ora, come possiamo contaminarci? Questo sarebbe un sermone intero, però voglio darvi alcuni modi in cui noi ci rendiamo contaminati nelle nostre anime. Andiamo a Ezechiele 23 per dare un po' di, diciamo, fermezza a quello che dirò adesso. È la mia chiamata, cara Chiesa, dirvi quello che adesso vi dirò. Ezechiele 23:26. Magari ho sbagliato, ve lo do dopo. Comunque dice così. Mi sa che non è Ezechiele 23:26. Anche bello 23:26, però io cercavo qualcos'altro. Dice così, meno male che l'ho scritto. I suoi sacerdoti violano la mia legge, profanano le mie cose sante, e questa è la parte che voglio sottolineare, non distinguono fra santo e profano, non fanno conoscere la differenza che passa fra ciò che è impuro e ciò che è puro. È una responsabilità grande per ogni pastore, per ogni fratello, sorella matura, di sapere che ci sono cose e che poi dobbiamo distinguere le cose che possono renderci impuri e profani davanti al Signore. Ora, se tu credi con tutto il cuore che la benedizione suprema dell'essere umano non è ricchezza, non è la benedizione suprema dell'essere umano è avere una stretta relazione con Dio, una relazione intima con il Signore. Questo è ciò che a Davide ha fatto scrivere più salmi di nessun altro. Di cosa si lamentava? Si lamentava: Signore, perché hai nascosto da me il tuo volto? Questo era il suo lamento. E se tu credi veramente che questo distacco può realizzarsi nella tua vita attraverso una condizione spirituale impura, tu vorrai sapere quali sono le cose che possono rompere, possono fare un ostacolo tra la mia relazione con l'Iddio dell'universo. C'è qualcuno qua questa mattina? Io voglio Dio nella mia vita. Io voglio sperimentare la gioia che viene da Lui, la pace che viene da Lui. Ma mi zappo nel piede quando poi vado a sporcarmi con cose che mi rendono impuro. Ti importerà cosa può interrompere, impedire, bloccare, smorzare la tua salita verso Dio. Cosa dice Davide? Dice: chi salirà al monte del Signore? L'uomo innocente di mani e puro di cuore. Questa è una purezza personale. Ora, la prima cosa che voglio menzionare è la carne. La carne. Non suddividerò tanto queste categorie, però se il libro di Levitico insegna che la contaminazione dell'uomo avviene attraverso mangiare degli animali impuri, Marco 7:23 eleva l'insegnamento e Gesù eleva l'insegnamento e dice le cose cattive che escono dal di dentro dell'uomo sono quelli che contaminano l'uomo. Vedete come funziona la traiettoria? La carne rende impuro l'uomo. Ed è qui dove siamo più vulnerabili e più pigri. A portare il combattimento, a portare la trincea della battaglia spirituale su questo fronte. È dove dobbiamo portare la nostra attenzione, e lo noto qua per primo, perché tante volte ci abbandoniamo a sfoghi carnali, a pensieri, a conversazioni, e poi diciamo, perché sento Dio così distante? Perché la mia comunione con Dio non è come... Perché la carne è il padrone della tua vita. Per questo ti sei reso impuro. Io sto cercando di coltivare, pregate per me, pregherò per voi. Sto cercando di coltivare una vita di vegliare sugli sfoghi della mia carne. Sto cercando di vegliare. E se la mia libertà più grande è essere libero dell'influenza del vecchio uomo, la carne, il corpo del peccato, la mia libertà è quanto lui meno è potente nella mia vita. Io sto cercando di vegliare. Quando sorge qualcosa, voglio tornare, voglio fare un po' di pulizia in casa mia e dire, perché mi sono sentito geloso in quel momento? Perché ho invidiato quel pastore perché ha un ministero? Dio sa come sarà. Sto cercando di coltivare questo nella mia vita, ma siamo più abituati a difendere gli sfoghi del vecchio uomo. A giustificare. Mi è successo poco fa che una persona ha minacciato con venire qui in chiesa e mi ha detto, Kid, io voglio entrare lì dentro e voglio dire a tutti quanti quanto tu sei qua e là. Ha anche ragione Giovanni, se lo dicesse. Cosa ha voluto fare il vecchio uomo? Fallo scendere qua. Adesso vedremo chi vince. Ma la verità è questa. Se io ragiono spiritualmente, io non ho una reputazione da coltivare. È morto con Cristo su quella croce. Non ho niente da perdere perché non ho niente da guadagnare. Ho già guadagnato tutto. Dico che sto cercando di coltivarlo, Non è che sia arrivato. È una buona idea teoricamente. Il vecchio uomo dice, Chi, difenditi. Non capisci che se lui viene lì dentro alcuni della chiesa potrebbero scandalizzarsi e che ti guarderebbe con un altro occhio? E lo Spirito dice, Keith, la chiesa deve sapere quanto tu sei un peccatore. E se quella persona venendo qua dentro lo manifesta per la gloria di Gesù, per ricordare a tutti quanti che è solo Gesù, che è glorioso, magnifico, eccelso, con questo piccolo uomo davanti. Ma vedete quanto è subdolo. Quanto cerchiamo di difendere la carne, quanto cerchiamo di giustificarci nella nostra carnalità. Paolo cosa dice? Mi compiaccio, mi glorio. Ha capito un principio spirituale. Mi compiaccio, mi glorio in ingiurie, in debolezze. Che uomo può dirlo se non il uomo che ha completamente assoggettato gli sfoghi della carne? Ovviamente non è perfetto. Ma lui viveva con l'idea, io voglio che la potenza di Cristo riposi su di me, e perché sia veri questo, il vecchio uomo deve sparire. Che Dio ci aiuti a coltivare questo atteggiamento, di vegliare sui movimenti del vecchio uomo. Domanda per te, tendi a difenderti? Tendi ad avere un senso di giustizia? Che coccola quello che in realtà non è altro che ambizione terrena, non è altro che obiettivi carnali, ma tu lo giustifichi? Domanda. La cosa buffa è che quando cerchiamo di difendere e giustificare la carne, perdiamo esattamente quello che pensavamo di proteggere. No? Pensiamo che la gioia è lì, devo proteggerla, invece che cos'è? Il contrario. Coltivando l'assoluta insignificanza, arrendendoci alla volontà di Dio. Se Dio vuole A, che sia A, se Dio vuole B, sia B. Questa chiesa deve crescere, che cresca, questa chiesa deve essere potata, sia potata, la gloria vada a Cristo. Coltiviamo questo tipo di atteggiamento. La seconda cosa è il mondo. Il mondo, l'anima dell'uomo si contamina attraverso un inseguimento bramoso delle cose del mondo. Dave ha letto un brano questa mattina che non entrava nel sermone, ma dice che il mondo che si corrompe seguendo che cosa? La concupiscenza. Il mondo che cos'è? Il mondo è l'insieme della concupiscenza dell'uomo. Ogni uomo porta il suo granello di sabbia di concupiscenza e bam, spunta questo sistema che si chiama il mondo. Ezechiele 27 dice: le abominazioni che attirano i vostri sguardi, vi siete contaminati con gli idoli di Egitto. Vi siete contaminati. Vediamo di nuovo questo principio in tutto l'Antico Testamento. Dio che prende questo uomo di carne e ossa e vuole insegnargli le verità spirituali, inizia qua, ma pian piano gli fa capire che c'è un tipo di vita spirituale che può essere condizionata dal nostro contatto con il mondo. Il mondo che cos'è? Il mondo è l'insieme di luci, oggetti, pubblicità, creato dalle concupiscenze che hanno uno scopo satanico, tirarci lo sguardo da Dio e metterlo sul piano orizzontale. È questo. È un attaccamento a queste cose. Quello che la Bibbia chiama idoli porta rovina alla nostra anima. Come la ruggine, come il legno che si deteriora, noi sentiamo l'impatto del nostro contatto con le concupiscenze della carne attraverso il sistema che ci viene offerto dal mondo. Poi in Isaia 2,6 dice: il suo paese è pieno di idoli, tu Signore hai abbandonato il tuo popolo. Qui c'è un principio molto, molto importante. Quanto più tu sei idolatra, più Dio ti abbandona. Sì, ai credenti. Giacomo cosa dice? Avvicinatevi a Dio e Lui si avvicinerà a voi. Cioè il credente può sperimentare una relazione più o meno stretta con Dio. Tutti noi lo sappiamo. Però se tu coltivi, coccoli i tuoi idoli, tu ti rendi impuro. Come descrivi la tua relazione con quello che il mondo ti propone? Come lo descrivi? Un vecchio predicatore parlava molto della santità, disse: l'intrattenimento è il sostituto diabolico per la vera gioia. L'intrattenimento è il sostituto diabolico della vera gioia. Tocca il tuo cuore questa frase? Ti intrattieni? Intrattieni la tua carne, la tua mente, il tuo corpo? Ma non è gioia, vera gioia che ti porta attraverso le circostanze. Un altro disse: lo sport è il re di questo mondo, l'intrattenimento è la regina, tra loro due ce l'hanno tutto, soldi, tempo o attenzione. Quanto è vero, lo sport è il re, l'intrattenimento è la regina, hanno tutto, hanno anche il cuore della Chiesa, hanno preso i nostri cuori. Dobbiamo vegliare, non è vero? Ti chiedi mai perché mi sento così povero spiritualmente? Perché la mia vita non è quello che una volta era? Cosa guardi la sera a casa? Che tipo di film? Ah, Keith, legalismo, bandiera rossa. Fratelli e sorelle, il mondo vuole la nostra attenzione. Il mondo non vuole che tu preghi. Il mondo non vuole che tu apra la Bibbia. Sto dicendo sciocchezze? Cosa guardi? Cosa ascolti? Sulla radio. C'è un principio in Galati 6,8 che io ci torno spesso. Chi semina per la carne mieterà corruzione. Chi semina per lo spirito mieterà vita eterna. È palese. se tu semini nella tua vita per le cose della carne, per il mondo materiale, mieterai corruzione, rovina. Ti chiedi mai dove è Dio in tutta la mia frenesia? La Chiesa è la Chiesa più attiva di mai. Conferenze, attività, campi da calcio, campi da baseball. Dove è Dio? Dove è la potenza di Dio? Non può essere perché noi abbiamo dato al mondo le chiavi della Chiesa e abbiamo detto no, no, voi non dovete entrare, verremo noi. E dov'è quel faro che deve essere posto sulla collina? In cui la gente, come diceva in 1 Corinzi 14, quando entravano qua dentro, dicevano veramente Dio è lì dentro. Veramente Dio è lì. Ora, voglio dire anche questo, il contatto con il mondo non è sempre cattivo, giusto? La cultura, la bellezza. Ma penso che questa è una frase che può aiutarti magari a riflettere. Io l'ho trovato di aiuto. Non sono sempre cattivi, ma non ci devono entusiasmare più di tanto. Calcio. Entusiasmarsi per il calcio. Entusiasmiamoci per Dio. Mi entusiasmo per andare a fare la spesa. Mi entusiasmo per Dio. Queste cose possono portare contaminazione. Salmo 73, 27 dice, il mio bene è stare unito a Dio. Ricordiamocelo. Lì è il mio bene. L'ultimo è questo, il contatto con entità spirituali. Carne, mondo, Satana. Però voglio solo darvi questa riflessione, contatto con entità spirituali. Quest'ultima volta ho letto con gli uomini il Vangelo di Luca, e mi ha colpito la frase in Luca 4,36. Non avevo mai visto sotto questa prospettiva. Gesù dice, egli comanda con autorità e potenza agli spiriti, come li definisce? Immondi. Spiriti immondi. E quello che mi ha fatto pensare è, come sono descritti dal Signore Gesù queste entità che vivono nella sfera spirituale, nella sfera invisibile e che vengono definiti come immondi, impuro, contaminati, ma contaminanti. Magari vi chiedete cosa intendi con questo. Intendo dire solo questo. C'è un vero mondo spirituale intorno a noi, con delle vere entità spirituali che vengono chiamati spiriti immondi. Ora, come può uno spirito immondo condizionare, attaccarsi a un'anima? Non lo so. Ma quello che voglio che ci ricordiamo è che è una cosa reale, spirituale, ma reale. E che ci sono queste entità spirituali che in qualche modo, come un germe, contagiano spiritualmente nel mondo spirituale. Sono spiriti immondi. Nello stesso modo in cui contatto con animali impuri ti renderà impuro, così contatto con i spiriti immondi ci rendono invisibilmente, ma veramente immondi. Un versetto, 1 Corinzi 10:20, l'Apostolo Paolo dice, non voglio che abbiate comunione con demoni. Non voglio che abbiate comunione con demoni. Alla Chiesa lo dice. Quello che voglio mettere enfasi è sulla natura reale di questo combattimento spirituale per la purezza. Non ho tempo per parlare della falsa dottrina, è una riflessione interessante. Imeneo e Fileto, attraverso la loro falsa dottrina, rodeva come fa la cancrena. Però andremo avanti, solo per finire e poi prendere la Santa Cena. Andate con me a Luca 5. Luca 5. Non so come ti ha lasciato questa riflessione sull'importanza della purezza spirituale. Forse delle cose che tu devi proprio oggi dire. Un credente nato di nuovo non deve avere contatto con le cose con cui io finora ho avuto contatto. Luca 5:12. Egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebbra, lebbra anche lì, lo vedremo magari settimana prossima, è un simbolo della contaminazione spirituale. Coperto di lebbra, il quale veduto Gesù si gettò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Non so in che condizione sei questa mattina, ma penso che tutti possiamo dire la stessa cosa. Abbiamo un bisogno disperato di essere purificati. Amen. E io mi ritrovo, guardando la mia vita, la mia povertà, e grido al Signore: Signore, se tu vuoi, puoi purificarmi. Grazie a Dio che c'è un Gesù che lo può fare. E gli stese la mano, lo toccò. Nessuno avrebbe mai toccato un lebbroso, sporco, puzzolente. E disse: lo voglio, sii purificato. Sii purificato. E questa è la parola per te questa mattina. Qualsiasi condizione tu ti trovi, magari tu pensi di avere una macchia indelebile su di te, il Signore può e vuole purificarti. Noi sappiamo di essere impuri, ma il Signore, pensate alla purezza che c'è in Lui. Mi sfida ogni volta che leggo la sua interazione con i farisei, con le folle. Sempre puro, mai un atteggiamento solo di rabbia o di irascibilità. Non è affascinante Gesù? Purezza pura. E lui dice: lo voglio, sì, purificato. Questa mattina per fede vogliamo avvicinarci agli elementi e voglio incoraggiarti con questa domanda a avvicinarti agli elementi. Vuoi essere reso puro oggi? Vuoi essere reso libero? Magari oggi può essere una tappa decisiva nella tua vita. E usa questo momento, questi gesti per dire sì al Signore. Voglio avere una prospettiva nuova delle cose, una prospettiva spirituale di purezza. E applicalo a te stesso. Questo ovviamente sono i simboli, ma il sangue di Cristo è veramente potente da purificarci. Come sapete, gli elementi sono solo quello, elementi, simboli, niente di magico. Vi incoraggio a venire a prenderli tra un attimo, se avete fatto una professione di fede, poi se avete preso il passo del battesimo per sigillarlo. Non è il battesimo che salva, ovviamente, ma è il battesimo in cui noi cerchiamo di mantenere la purezza della Chiesa anche. Dicendo che questi simboli sono per i figli d'Aronne, quelli che si sono distinti dal mondo. E adesso vogliamo far passare un po' di tempo in silenzio oggi, senza musica, senza niente. E quando tu sarai pronto, pronta, avvicinati e prendi questi elementi.